Bagheera, la giungla di Radio Cusano Campus, curata e condotta da Bussoletti.
Bentornati nella giungla, Bussoletti in diretta dagli studi di Roma di via Don Carlo Gnocchi 3. Dall'altra parte del vetro che si manda applausi come un pazzo, Luca Rossi in regia, in mezzo voi panteroni che ci seguite in questo tripudio tutti i giorni in regular season. Questa è la finale di Champions, secondo me, dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 19 e il sabato sera Saturday Night Show dalle 20 alle 22. 334 9229 505 il numero per entrare in contatto con la giungla mandando un SMS, un messaggio WhatsApp, un audio WhatsApp, saluta Igor, e poi 0661 522 3 90 per entrare in diretta con noi. Ma è entrato in diretta con noi un bravissimo artista, capiremo molto presto la ragione. Intanto lo salutiamo, benvenuto nella giungla, Marco Di Campli San Vito.
Ciao, ciao a tutti, buonasera.
Marco, tu sei un bravissimo attore e ti conosceremo in questi minuti di giungla, ma il motivo per cui ti ho chiamato è che sei strettamente legato a Santa Claus, vero?
Sì, sono un parente stretto. Adesso, dopo le feste, sono diventato uguale, proprio la stessa figura, pancia,
questo
barba.
un po' a tutti, bisogna dirlo, che
body shaming at go go.
Il bello del Natale è questo, che arriviamo mezzi, non dico fisicati, ma decenti, poi tra gennaio e febbraio sembriamo tutti Babbo Natale. Invece mi piace pensare che lui torni in forma proprio in quei mesi, no? Quando finisce di lavorare si butta in palestra, alla faccia nostra sta giù di addominale. Ma la verità è che io la notte
alle Maldive
con la Befana, la notte del 24 che cosa ho fatto? Ho avuto un super ospite internazionale, Babbo Natale, una trovata geniale che ci ha fatto vincere il Pulitzer. Ma Babbo Natale, ahimè, mi secca ammetterlo, l'abbiamo provato ad averlo ma aveva molti impegni, non era il vero Babbo Natale ma era Marco Di Campli San Vito. Grazie di esserti prestato.
Certo. Prego, prego, è stato un divertimento.
Se sono minchiate, sono proposte mie. Di solito è così, no? Ci conosciamo da molto tempo e parte più o meno così il trend.
Da vent'anni
che seguo le cose belle che fai, però la giungla ancora non ti conosce. Marco, tu sei un attore estremamente poliedrico, lavori tantissimo con la fisicità, tantissimo con la voce, andate su YouTube, sui vari social a scoprirlo. Una delle cose che mi colpisce di più è che nonostante tu non abbia, come me d'altronde, una fisicità statuaria, 2 metri per 2 e tutto il resto, riesci comunque a usare il corpo in modo perfetto a seconda dei ruoli. Io ti ho visto passare da un tanto tempo fa Kal-El, un fantastico personaggio che ancora ho nel cuore, a appunto Babbo Natale con estrema bravura. È una dote,
sì,
o è una
era
cosa?
Era Jekyll e Hyde quello. Tanto tempo fa era Jekyll e Hyde.
Era Jekyll e Hyde, bellissimo.
Jekyll e Mr. Hyde.
Te la ricordi?
Sì,
te la ricordi?
Sono passati 20 anni, mamma mia.
Jekyll e Mr. Hyde, ma come si prepara il personaggio? È vero che hai ucciso una serie di donne e l'hai fatta franca?
No, no, non ho ucciso nessuno. Ho letto molti libri e guardato molti film sul personaggio, ma che erano un po' datati. Ai tempi non c'era Netflix, quindi si guardavano i film in bianco e nero. E poi così me lo sono inventato io, come piaceva a me, certo. Con una voce mia, con un personaggio che mi piaceva.
Com'era? Fammi fare una domanda a dottor Jekyll e Mr. Hyde. Lei è sicuro di non avere disturbi di personalità?
No, non avevo disturbi di personalità, sicuramente. Ho studiato anche per curarmeli. Il teatro aiuta anche a questo.
Vabbè, lo so, noi siamo due coglioni, ma altrimenti non saremo qui in diretta nazionale. Marco, ma l'uso che tu fai del corpo, vi ripeto, andatevelo a vedere perché è fantastico, a parte molti spettacoli al vivo, ma andatevelo anche su YouTube. È una dote o sinceramente si impara, si studia? Perché per esempio nel canto si deve essere intonati, si deve saper scrivere, ma la respirazione, che è quella che non ti fa diventare afono dopo due canzoni, si studia.
Eh beh sì, comunque bisogna studiare sempre qualsiasi cosa, anche se hai un minimo di talento. Io poi ho fatto arti marziali per un periodo lontano, nel 2000, quindi sempre, e poi mi sono tenuto col Pilates, con le varie attività fisiche, yoga, continuo a fare, ho fatto un po' di giocolleria, queste cose qua.
Praticamente, come cantava Carboni, ci vuole un fisico bestiale. Arti marziali cosa?
Karate. Però mi sono fermato alla cintura marrone, quindi non sono andato molto avanti. Però vabbè, mi è servito per avere un po' di equilibrio, fare stare bene in scena senza troppi barcollamenti.
Ecco, bello, bello. C'era... È vero che ti è apparso il maestro Miyagi che ti ha detto Danielson?
No, non me lo ricordo.
Cara The Kid, che capolavoro assoluto, togli la sera, metti la sera. Uno dei casi di lavoro in nero più sottopagato del mondo è la fatta franca per due film.
Sì, non pagavi i contributi come Babbo Natale.
Come Babbo Natale. Ricordiamo che uno dei passaggi che più è piaciuto nell'intervista, mi hanno scritto in molti, è la paura di Babbo Natale di essere acquisito da Amazon.
Sì, che poi invece gli spicciava casa, come diceva lui, con la voce di Alfred Hitchcock, che ogni tanto diventava maggioglio per problemi di pasticcini.
Fantastico.
Ecco, acquisisco adesso in diretta la finale Roma-Bologna, il finale 1-0, do questa notizia.
Sì, ce l'avete fatta, io da Juventino...
Lo so che tu sei dell'altra sponda, però va bene così.
Ma guarda, in questo periodo essere l'altra sponda è figo, io sono felicissimo che tu mi consideri l'altra sponda perché fluido is beautiful, però in realtà l'altra sponda a Roma è laziale.
Ma l'altra sponda torinese, lo so che sei la Juve.
No, perché... No, sarei laziale, invece è il nostro caro amico Francesco Cordio, bravissimo regista, che ultimamente ha girato il film Luigi Berlinguer, Una vita di Bollina. E questo voglio capire, Marco, noi siamo cresciuti insieme, ci siamo un po' tutti frequentati, uno è andato a un concerto di uno, l'altro è andato allo spettacolo, è una roba generazionale.
Ma con Corgio abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto La Mattanza, che era quello spettacolo dove facevo il tunisino che citavi prima,
era
e poi è diventato Kal-El nel video del cortometraggio.
È il primo incontro che ho avuto con Marco Di Campi San Vito. La Mattanza, sì. un lavoro bellissimo. Mi ricordo che eravamo una roba tipo 30 persone messe in cerchio con le sedie e lui al centro che recitava.
A testaccio,
e forse non avevo neanche la barba. E io l'ho guardato e ho pensato, questo o è un pazzo o è un genio. Era un genio, gli è andata molto bene, perché comunque è difficile fare una roba così con 30 persone intorno, sembrava la commissione d'esame, non sembrava uno spettacolo teatrale.
Vabbè, ma là eravamo allenati bene, avevamo fatto un mese di prove. Considera che siamo andati a farli a Zaccarolo,
sì,
cioè, all'aperto, e c'era uno che per strada ha detto tornatevene a casa, immigrati.
Cioè, è venuto
m'ha preso per un extracomunitario vero.
È venuto così bene.
Per me è un complimento,
è certo,
però...
Così bene che ti è arrivato l'insulto fascista subito. Bello, bello.
Indiretto, sì,
sei entrato nel personaggio. Bello, bello. Ti è mai capitato, Marco, un momento nei tanti spettacoli teatrali che hai fatto in giro d'Italia imbarazzante? C'è sempre un momento maleducazione, no? Io mi ricordo una volta facevo le aperture di Rene Grandi, nel percorso dall'inizio del palco al microfono, che era abbastanza lungo, non avevo neanche iniziato a cantare, uno sotto, ah, coglione, e ho detto ammazza, sulla fiducia proprio, non avevo neanche fatto una nota. A te è mai capitato una roba così?
No, a me è così proprio in diretta, anche perché io ho fatto tournée con grandi attori come De Berardinis, cioè, che loro erano i mattatori, quindi a me non mi consideravano proprio, però cioè, maleducazione così no. Però a volte capita un po' il pregiudizio e magari fanno un fischio in anticipo oppure ti sfottono per metterti in difficoltà, ma vabbè.
Ci sta.
È bello la diretta, perché a differenza del cinema e della Netflix eccetera eccetera, lì se piaci, piaci subito, se non piaci te lo dicono.
Sì, lo capisci, lo capisci. Come teatro e concerti, sì, in questo sono simili. Al 334-9299-505 fanno gli spiritosi. Ah, non era Babbo Natale?
No, adesso sì, perché guarda, se mi vedono,
sì, adesso
ho fatto una panza impressionante.
Allora, tu sei abruzzese, una terra che almeno nell'immaginario,
sì, come Flaiano.
Ecco, quello ti voglio dire, nell'immaginario collettivo c'è solo Flaiano. Vogliamo invece dire altri artisti, perché se ne conoscono pochi, non è vero?
Ma non lo so, c'è quello lì che fa sempre Gabriele, come si chiama?
Gabriele Cirilli, sì.
Sì. Sì. Ce ne sono diversi, ci sono anche, adesso anche tanti registi che non ricordo i nomi, Amoroso, uno sceneggiatore bravo che ha lavorato con Monicelli, ce ne sono diversi che sono proprio di Lanciano, c'è Momo che è la cantante che è proprio di Lanciano.
Ci hai tirato fuori Momo, Luca, non è che abbiamo il pezzo di Momo da qualche parte? Apri
la fontanella. C'è pure c'è il management del... del dolore post-traumatico, come si chiamava? Post-operatorio.
Post-operatorio.
Management.
Sì.
Ti ricordi?
Sì.
E loro pure sono, abitano proprio a 50 metri da casa mia qua.
Tutti a Lanciano. Tutti a Lanciano. Tu in questo momento sei a Lanciano?
Io adesso sì, perché durante le feste mi divido tra Salento e Abruzzo.
Si tratta male.
Essendo sposato con una salentina.
Sì, che conosciamo. Ciao Raffa, un bacione. Io assisti, ragazzi, la vita è così. Una volta suonavo, non mi ricordo, forse un'apertura a Silvia Mezzanotte, non lo so. Comunque,
Augento.
Bravo, ho assistito all'incontro, il primo ufficiale tra i genitori di Marco di Campri San Vito e i genitori della compagna, moglie, adesso mi sono perso il tuo stato
con lo
civile.
Scambio degli anelli.
Non so se era lo scambio, ma era la prima volta che si vedevano. Cioè, era un imbarazzo giusto tra di loro e anche mio, che diceva: ma che cazzo sto facendo io qua? Però ero anch'io in quel pranzo, lo puoi confermare, no?
Sì, sì, è stato un bello. Non si è venuto al matrimonio, però vabbè, si è perso.
Sono
una festa con 300 invitati, una cosa esagerata.
Tu, io mi ricordo che hai fatto la lista, hai detto 300, ma non c'è Bussoletti. Ah, raga, non posso invitare tutti. L'hai fermata a 300, proprio io ero il 301esimo. Però... Marco, come sta il teatro in Italia secondo te in questo momento, post due anni di una merda?
No, una merda no, perché comunque il teatro, finché c'è l'uomo, si sa, non può non esistere, è una sorta di terapia. Però certo, tra Covid, guerre e cose, e finanziamenti che vanno e vengono un po', sì. Però comunque chi lo fa lo continua a fare, non ha alternative, non hai altra scelta.
Però
quindi
è successo una cosa che voglio condividere con te, che tu sei un attore, hai recitato anche davanti a telecamere, non solo sui palcoscenici dei teatri. Io sono sempre stato un grande appassionato di cinema, anche mia moglie, e siamo andati molto spesso al cinema, andavamo ovviamente a concerti anche solo per il fatto che il giro è quello, e siamo sempre andati a teatro. Finito il doppio periodo di lockdown, siamo riusciti a riprendere tutto tranne il cinema, cioè sono tornato molto più spesso a teatro, non riesco a tornare in sala. È una roba che esperisci anche tu oppure succede solo a me?
No, sì sì, ho notato anch'io, anche su di me, perché io anche al cinema andavo spesso, ma non, cioè non lo so perché, forse perché il cinema si può sostituire facilmente con le piattaforme, poi arrivano subito su Netflix, Prime velocemente, mentre il teatro lo vedi dal vivo, non hai alternative, quindi
sì.
Devi tornarci per forza.
È come la musica.
La stand up pure, che prima vedevo parecchio, adesso forse ancora non si è ripresa come prima, ti ricordi?
Non è più stand up. Non è più stand up.
Ma no, non lo so, forse non sono io che non conosco altri posti. Prima si faceva a Piazza Navona, lì in quella libreria sottoterra.
Che bella, che bella.
Dei banchi vecchi.
Che bello. Ti scrivono al 334-922-9505: Marco di Campri San Vito, non ti conoscevo, ti scoprirò, mi sa che siamo della stessa generazione, state citando posti e luoghi che frequentavo da ragazzo. Ma siamo ancora ragazzi?
Sì sì. Oltre 5 io perlomeno, tu no, ma io sono,
tu sei un ragazzino
dell'altro secolo.
No,
mi ricordo
no.
La Befana che veniva, no, perché dopo Babbo Natale c'era la Befana,
sì.
Che era il regalo di ripiego, e noi mettevamo ste calze, avevamo il caminetto in Abruzzo, la casa col caminetto.
Bellissima.
In campagna.
Bellissima.
Belle immagini, sì, sì, con la neve.
Sono quelle case.
Sì, 18 gradi ci sono.
Mamma mia, sì, la neve non la vedremo mai. Ci sono quelle case, Marco, che quando l'Italia era un paese diverso, erano case, se non umili, normali, no? Perché vivevano magari due o tre nuclei insieme, e c'era la nonna, la zia,
sì,
e quindi avevano.
I nonni.
Esatto.
Sì, sì.
Adesso, se tu vedi quella casa lì, c'hai un casale in Abruzzo. Sembra il fisco subito che ti guarda. Ah, ma sto Marco di Campri non me la dice,
sì,
tutta. Sto casale dove arriva? Tranquilli, Marco. Paga le tasse, lo puoi affermare?
Pago le tasse? Eh sì, faccio il 7.30.
ha avuto una pausa inquietante. Pago le tasse? Sì, Marco.
No, perché non ho la partita IVA, perché di solito quando uno dice paghi le tasse è associato subito alla partita IVA.
No,
adesso
no.
Ti chiedono sempre apriti una partita IVA, nessuno ti vuole mettere in regola perché ci sono troppi contributi, non lo so. Ti chiedono tutti di aprire la partita IVA, però io resisto.
Bravo, resistere. Io purtroppo ce l'ho e sono un uomo segnato dalla partita IVA, ho cicatrici ovunque.
La partita IVA.
Quindi è una partita che ho perso.
Perché la devi pagare in anticipo, la devi pagare a don, non si sa mai quando va pagata questa partita IVA, stai sempre a pagare la partita IVA.
Sì,
la
è vero.
La partita IVA.
È vero, è vero, l'hanno un po' semplificato ultimamente, ma sono d'accordo. Parliamo proprio in chiusura di questo collegamento di audiolibri. So che tu hai un progetto ancora in fiere, non possiamo dare date, ma legate a una sorta di audiolibro. È un po' un'evoluzione che l'attore può cavalcare?
Sì, è una delle cose in più che può fare un attore. Io per esempio volevo fare questo progetto per i bambini ipovedenti, oppure anche per quelli normovedenti, però che comunque dei racconti, dalle fiabe di Andersen a quelle delle varie fiabe di Calvino, metterle tutte insieme, fare una raccolta, magari un'uscita settimanale con un racconto diverso.
Bellissimo.
Fiabe per dormire, per far addormentare i bambini, sì.
Anche per far addormentare i genitori,
Sì, forse. No, però se fanno addormentare i genitori vuol dire che è fallito.
Non lo so. Luca Rossi, che ha due figli da torta, ha riso molto, quindi evidentemente sente il problema anche lui, perché poi succede sempre questo. Tu, Marco, forse questo altarino non lo conosci, che tu vai ad addormentare i figli e ti fai quel micro pennichino, crolli insomma con loro, ma roba di un quarto d'ora, 20 minuti, a quel punto non so cosa succede nel corpo, non ti addormenti mai più. Cioè tu dici, vabbè, adesso sì, mi alzo.
Perché ti sei riposato, sai come funziona il cervello? Come con la meditazione, no? Fai 15 minuti come faceva Leonardo da Vinci e poi puoi stare 6 ore senza dormire. Basta che abbassi le frequenze del cervello, da 30 cicli li porti a 14, è risolto.
Allora Marco, facciamo un servizio pubblico utile per tutti. Come si abbassano le frequenze del cervello?
Allora, per abbassare le frequenze devi fare un'autoipnosi praticamente, ti devi concentrare, chiudere gli occhi e fare un conteggio alla rovescia. Se riesci, per esempio, parti da 100 le prime volte e arrivi a 0,
sì,
senza addormentarti, e lì abbassi le frequenze da 30 cicli al secondo a 14, anche 10, se riesci ad arrivare a 4 è proprio... diventi
top,
uno stregone, cioè inizi a prevedere il futuro, fai cose... Però comunque sì, funziona, io lo faccio spesso e funziona.
Ragazzi,
mi
questo...
riposo anche senza dormire.
Ragazzi, questo è un consiglio di Marco Di Campi San Vito clamoroso, perché tutti noi siamo sempre in giro a 2000, potreste riposare in questo modo. Non lo fate durante la diretta di Baghira perché dovete rimanere svegli.
Ma... no, prima di guidare, per esempio, di fare un viaggio di notte, conviene fare 10 minuti di meditazione, e così per un po' di ore stai tranquillo.
Prima di guidare, perché ovviamente mi è venuta subito la battuta di Maurizio Battista, vorrei morire nel sonno come mio nonno, non come con gli altri tre stronzi che erano in macchina con lui. Secondo me...
che battutona, mazza.
Battista è un genio. Marco, allora ci sentiamo presto per le storie che addormentano Luca Rossi e tutti i figli.
Va bene, grazie Luca.
Io che sono
buone feste ancora per quello che resta.
Grazie. Io che sono tornato a Roma, finalmente potrò ascoltarmi in anteprima, me la tiro con tutti voi, i suoi lavori che già sono nel mio computer. Ciao Marco, a presto.
Grazie, ciao, buona serata a tutti. Ciao.
Baghira, la giungla di Radio Cusano Campus, curata e condotta da Bussolini.